diamo il tempo anche a casa di posizionarsi. Via, posso andare. Allora, di questo viaggio è importante ricordare anche nel capitolo 18 Paolo a Corinto. Sappiamo l'importanza delle lettere ai Corinzi, due lettere lunghe, e qui abbiamo spesso, come spesso, abbiamo indicazioni di persone che Paolo incontra. Qui abbiamo i famosi Aquila e la moglie Priscilla, che fra l'altro, notizia anche interessante per gli storici, erano arrivati da Roma perché c'era stato un editto, un ordine dell'imperatore Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Quindi sono notizie anche di tipo storico che vengono poi utilizzate. Fra l'altro, parlando di loro, ci viene anche detto che Paolo, come loro, era fabbricatore di tende, cosa che non sapevamo ancora. Quindi di Paolo si scoprono un po' di cose qua e là. E a Corinto, Corinto era una città grande, era il porto principale della Grecia, era una città malfamata, come tante città portuali in fondo anche oggi, ed era una città dove c'era anche una moralità molto bassa, diciamo così, no? Era una città dove forse appunto Paolo poteva essere un po' timoroso. Infatti, per esempio, c'è una visione che Paolo ha a Corinto. Il Signore gli appare, dice: non avere paura. Dire a Paolo non aver paura ce ne vuole, nel senso che Paolo non è che avesse tanta paura, cioè andava come un carro armato. Comunque, vabbè, continua a parlare, non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso, chissà, saranno stati 20, 30, chi lo sa, comunque un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. E quindi anche qui un anno e mezzo, quanto tempo che Paolo si ferma a Corinto. Va bene, andando avanti, Paolo deve tornare, si rimette in movimento, e nel capitolo 18 abbiamo il racconto dell'appunto, alla fine del capitolo 18 abbiamo la notizia del viaggio di Paolo. Allora si imbarcò, versetto 18, si imbarcò diretto in Siria, a Cence si era rasato il capo, notizie anche un po' sparse, no? Che un po' fanno anche sorridere. Giunsero a Efeso, dove lasciò Aquila e Priscilla, e poi si congedò da Efeso e sbarcò a Cesarea. Quindi arriva in Terra Santa, salì a Gerusalemme a salutare la Chiesa e poi scese ad Antiochia. 18-22, di fatto si fa concludere il viaggio, nel senso che è tornato ancora ad Antiochia, da dove era partito. E quindi un viaggio lungo questo, che ha portato Paolo molto lontano. Il finale è raccontato velocissimo, no? Efeso, Cesarea, Gerusalemme, Antiochia. Niente, nessuna notizia particolare, nessun dettaglio, ritorniamo ad Antiochia. Versetto 23, trascorso là un po' di tempo, partì. Quindi anche questa notizia velocissima, Luca non è interessato, qui in questo caso non enfatizza neanche la permanenza di Paolo ad Antiochia, non deve raccontare di Barnaba, di Giovanni, Marco, eccetera. Diciamo, Paolo è diventato adesso un viaggiatore, in questo caso sembra isolato, torna ad Efeso. Qui c'è un lungo episodio su Efeso, tutta la questione di Paolo a Efeso, che viene contrastato dagli abitanti di Efeso. Il capitolo 19 è molto dettagliato, vado veloce perché il tempo stringe. Ritorna dopo Efeso, ritorna in Macedonia, quindi gli stessi luoghi che aveva già visitato nel secondo viaggio, in qualche modo al contrario. Si cita per esempio Filippi nel versetto 26, Troade nel versetto 5, quindi abbiamo gli stessi luoghi che avevamo già sentito nominare, e poi nel versetto 20, nel capitolo 20 mi piaceva soffermarvi sul discorso che fa agli anziani di Efeso. Siamo al versetto 13, è una sezione noi, cioè si parla anche in prima persona, noi che eravamo già partiti facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo. Quando ci ebbe raggiunti ad Asso lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati ci trovammo di fronte a Chio, raggiungemmo Samo e giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deciso di passare al largo di Efeso. Siamo sempre lì nell'Asia Minore, sul mare Egeo, nella zona orientale, occidentale dell'Asia Minore, sul mare, quindi nella Turchia attuale, diciamo la zona dell'Egeo. E dice Paolo aveva infatti deciso di passare al largo di Efeso, cioè di non passare ad Efeso, per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia. Il premeva infatti essere a Gerusalemme se possibile per il giorno della Pentecoste. Quindi qui abbiamo il discorso che fa ad Efeso. Perché Paolo sta tornando a Gerusalemme? Qui anche in questo caso Paolo sta tornando a Gerusalemme perché perché lo spirito glielo ha suggerito, no? Quando era partito per il viaggio, per questo terzo viaggio, nel capitolo 19, torno indietro di un capitolo, al capitolo 19 era stato detto che Paolo decise nello spirito di attraversare la Macedonia e la Caia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: dopo essere stato là devo vedere anche Roma. Capitolo 19, versetto 21, interessante questo passaggio di Luca, perché è Paolo che ha deciso nello spirito. Altre volte abbiamo sentito che era lo spirito che guidava. Qui in qualche modo, andando avanti, Paolo diventa sempre più in qualche modo anche responsabile delle sue azioni, anche se ovviamente Luca ci dice che Paolo decide nello spirito. Quindi siamo nel terzo viaggio, che ripercorre sostanzialmente le tappe del secondo viaggio, quindi le stesse città dell'Asia e soprattutto della Macedonia e della Grecia che erano state già visitate, e a un certo punto però Paolo, nello spirito, quindi guidato dallo spirito, decide che deve tornare a Gerusalemme e che poi deve andare anche a Roma. Quindi abbiamo questo versetto 19-21 che è abbastanza importante. Nel viaggio di ritorno, per questo ero andato avanti, che mi premeva leggervi questo discorso, si ferma a Mileto, che è vicino a Efeso, e senza passare a Efeso, dove aveva tanta gente che lo conosceva, una comunità che era nata con lui e che aveva appunto aveva avuto anche dei problemi, quindi forse temeva anche qualcosa del genere, però fa chiamare gli anziani di Efeso e c'è il discorso, questo bellissimo discorso di addio, no? Siamo nel capitolo 20, dal versetto 17 fino alla fine del capitolo. È uno dei passaggi più commoventi del libro degli Atti, proprio perché Paolo cosa dice? Dice: io adesso vado a Gerusalemme e non so cosa mi succede. Però una cosa ve la posso dire: non ci vedremo più, non ci vedremo più, nel senso che ho capito che ormai Dio mi conduce altrove da voi, no? E quindi è proprio un discorso di addio, e commuove anche la reazione degli anziani di Efeso, anche tutti piangono perché quando Paolo gli ha detto che non si sarebbero più visti. Qui appunto una piccola parentesi, perché tante cose Atti non le dice neanche di Paolo, nel senso, quando mi dice stette per un anno e mezzo a Corinto o stette per un anno ad Antiochia, quante cose sono successe in quell'anno e mezzo, no? O quando è stato a Efeso, anche lì a lungo, quante cose sono successe Atti non le può dire, sarebbe un libro lungo 500 pagine, sarebbe stato bello avere un bel romanzo di 1000 pagine che raccontasse la storia di Paolo. Non lo abbiamo. Abbiamo le 30-40 pagine di Atti, però appunto da certi passaggi si capisce anche tutta la profondità di relazioni e di rapporti che Paolo è riuscito a costruire nei suoi viaggi, come è normale, nel senso che noi siamo tutti un po' cristiani, anche noi ci proviamo anche noi, no, a fare i cristiani, quindi sappiamo che tipo di legami ci sono all'interno della comunità. legami veri, legami di amicizia, legami spirituali. Quindi chiaramente capiamo bene che questi anziani di Efeso tutti scoppiavano in pianto gettandosi al collo di Paolo e lo baciavano. Non c'era il Covid, si potevano abbracciare, no? Addolorati perché non aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, no? Quindi abbiamo, c'era anche dignitosi, perché dice, lo accompagnavano fino alla nave, no? Per cui diciamo, ok, non sono scene disperate, però sono comunque, c'è, cioè, il dolore di questo uomo che ha portato a loro il Vangelo, che in qualche modo per loro era veramente, cioè lo amavano proprio per questo motivo così profondo, non l'avrebbero più visto. Quindi il discorso merita di essere davvero riletto e ascoltato, no? Paolo parla di sé, giustifica anche il suo agire, ma appunto dice non mi sono mai sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Poi li invita, li esorta, versetto 28, vegliate su voi stessi, vegliate su tutto il gregge. Qui sono solo gli anziani, quindi in qualche modo i responsabili della comunità, no? Quindi è un discorso rivolto ai responsabili, vegliate quindi su tutto il gregge, in mezzo alla quale lo Spirito vi ha costituito come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, e vigilate, ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Poi Paolo dice, non ho desiderato né argento né oro né vestito di nessuno, ho sempre provveduto alle mie necessità con queste mie mani, ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando. E poi c'è questo bellissimo versetto 35 quando dice, ricordando le parole del Signore Gesù che disse, si è più beati nel dare che nel ricevere. Perché dico che è bello, che è anche famoso, perché se noi cerchiamo nei Vangeli questa parola, si è più beati nel dare che nel ricevere, non c'è. È una parola di Gesù che nessun evangelista, neanche Luca, che ha scritto il Vangelo, poteva mettere, nessun evangelista mette, no? Quindi una delle parole di Gesù che conosciamo di sicuro, nel senso che ci fidiamo di Paolo, e che il Vangelo non dice. E così, fra parentesi, anche qui ci accorgiamo che i Vangeli non dicono tutto quello che Gesù ha detto e tutto quello che Gesù ha fatto. Ci sono tantissime cose che Gesù ha detto e fatto che non sono state messe nei Vangeli, no? Però questa è una frase, fra l'altro è una frase molto bella e molto vera, si è più beati nel dare che nel ricevere, no? Quindi che questa si capisce anche oggi, si può usare anche oggi, direi, sicuramente. Qui evidentemente un discorso completamente diverso dai precedenti. Qui Paolo non deve annunciare Gesù, perché chi ha davanti è già cristiano, non deve argomentare, non deve convincere nessuno, non fa nessuna argomentazione. È un discorso che un po' è autobiografico, cioè parla di sé, di quello che lui ha vissuto con loro, perché al centro c'è la relazione che aveva con loro, c'è il rapporto di fraternità che aveva con loro, ed è un discorso anche esortativo, cioè appunto attenti, vegliate, non cedete, eccetera, no? Forse questo discorso somiglia un po' più alle lettere. Nelle lettere Paolo parla di sé e poi fa delle esortazioni, fa degli inviti, quindi in qualche modo come stile qui possiamo forse paragonare un pochino alle lettere. Comunque certamente un momento molto bello, in qualche modo Luca ci ha voluto anche qui dare un assaggio, perché forse Paolo aveva salutato così tutte le comunità quando andava via, evidentemente quante comunità ha lasciato Paolo sapendo che non avrebbe più riviste, no? Però ha voluto almeno per una volta darci un esempio di come Paolo appunto salutava, e quello che appunto succedeva quando Paolo lasciava una comunità. Il fatto nuovo che accade in questo terzo viaggio è che Paolo prende la decisione di andare a Gerusalemme e di andare a Roma. Questo è il fatto nuovo, anche diciamo sorprendente, perché in fondo è una cosa che poi segnerà la svolta finale della vita di Paolo e della vicenda di Paolo. Quindi diciamo accade questa novità, quindi le città che vengono toccate di fatto sono le stesse del secondo viaggio, anche se Luca si sofferma molto per esempio su Efeso in questo caso, però La novità è appunto questa, no? Questa decisione che Paolo prende nello spirito di recarsi a Gerusalemme. C'era già stato a Gerusalemme, anche al ritorno del secondo viaggio era passato a Gerusalemme, ma qui si capisce che un'altra, c'è sotto qualcos'altro, e poi appunto di andare a Roma. Salutati gli anziani di Efeso, siamo appunto nel mare Egeo. Evidentemente via mare si viaggia verso la Terra Santa, verso la Palestina. Qui siamo ancora in prima persona, salpammo per la via diretta, giungiamo a Kos, a Rodi, a Patara, una nave che andava in Fenicia, prendemmo il largo, giunti in vista di Cipro, navigando verso la Siria, sbarcammo a Tiro, dove la nave doveva scaricare. Anche nel racconto di 27-28 è pieno di dettagli di navigazione, si vede che a Luca o chi per lui piaceva molto navigare, gli piaceva raccontare anche i dettagli, eccetera, no? Uno potrebbe dire, cosa ci interessa a noi 2000 anni dopo sapere che la nave doveva scaricare a Tiro? In effetti è così, già, diciamo, non ci cambia nella vita, nella morale, nella dottrina, è parola di Dio, per cui è così, però appunto è interessante questo amore per il particolare, per il dettaglio, no? Siamo quindi a Tiro, ci sono discepoli e rimanemmo là una settimana, sono al versetto 4 del capitolo 21. Ed essi, i discepoli, per impulso dello Spirito, dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Interessante. Paolo a Gerusalemme verrà arrestato e sarà per poco non viene ucciso. Quindi qui si deve immaginare che in qualche modo questi discepoli vogliono impedirgli che accada questo, cioè non vogliono che Paolo sia arrestato e che metta a repentaglio la sua vita, no? Però loro uscirono lo stesso e si rimisero in viaggio, anche qui bellissimo, accompagnati da tutti loro con mogli e figli fino all'uscita della città, inginocchiati sulla spiaggia pregammo, poi ci salutammo a vicenda, noi salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case. È bellissima anche questa scena, non ci sono parole ma basta la scena. Dopodiché ripartono da Tiro, arrivano a Tolemaide, un po' più giù, anche qui si fermano a salutare i fratelli e poi giungono a Cesarea. E in Cesarea c'è la casa di Filippo, l'ho chiamato l'Evangelista, uno dei sette, il Filippo famoso dell'Eunuco, no? Interessante. Rimasero presso di lui, egli aveva quattro figlie nubili che avevano il dono della profezia. Sapete, nelle lettere di Paolo spesso si parla dei doni dello Spirito Santo, no? Le lingue, uno dei doni è la profezia. E arrivò un altro profeta, qui c'è questo episodio tipico, diciamo, della mentalità profetica e anche dei racconti profetici della Bibbia. Arriva questo profeta di nome Agabo, prende la cintura di Paolo, si lega i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, l'uomo al quale appartiene questa cintura, in Giudea e Gerusalemme, lo legheranno così e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Sono tutti segnali che Luca ci dice per farci capire che Paolo arriva a Gerusalemme consapevolmente, cioè sapendo quello che gli sarebbe accaduto. Ha avuto segnali chiari, addirittura dice lui, provenienti dallo Spirito. Quindi diciamo segnali che Dio gli manda, ma non per impedirgli di andare. Qui è interessante, no? Perché Paolo in qualche modo qui fa di testa sua, cioè lo Spirito dice tramite i discepoli a Tiro non andare, tramite il profeta Agabo dice guarda, chi, l'uomo a cui appartiene questa cintura verrà arrestato con un salame, legato con un salame dai giudei, ma lui va lo stesso. Quindi diciamo non è tanto lo Spirito non parla tanto per fermarlo, ma per farci capire che lui arriva a Gerusalemme pieno di consapevolezza. Domani vedremo anche il valore di questa, diciamo, di questo tipo di racconto che Luca fa su Paolo. Tutti all'udire queste cose, tutti pregavano di non salire a Gerusalemme. E ormai ci siamo a Cesarea, una giornata di viaggio. Paolo rispose: perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto ad essere legato, come ha detto Agabo, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Vedete, una scena ben costruita per arrivare qui, per arrivare a dire: è volontà del Signore che Paolo vada a Gerusalemme e subisca la fine che subisce. Che poi, fra l'altro, non viene ucciso a Gerusalemme, no? Ma Gerusalemme diventa il trampolino, il punto di partenza per arrivare a Roma. Quindi chiaramente c'è come una... appunto, non c'è un'opposizione al viaggio, nel senso che Dio non vuole che Paolo non vada, ma vuole che tutti facciano questo cammino di riconoscimento per dire: ok, se vai e succede questo, come ha detto Paolo, non solo legato ma anche ucciso per il Signore Gesù. E tutti dicono: sia fatta la volontà del Signore. Quindi capite, Luca ci aiuta a fare un passaggio di questo tipo. Non ci dice semplicemente Paolo andò a Gerusalemme per volontà dello Spirito, ma ci dice che Paolo ci andò, era consapevole del fatto, dell'opposizione di tutti gli altri che volevano che non ci andasse, ma tutti insieme hanno capito che doveva andare così. Quindi non c'è solo la decisione, ma c'è anche una decisione che è stata contrastata, ma che alla fine si è rivelata come la volontà di Dio. E quindi, come dire, a maggior ragione abbiamo la consapevolezza e la certezza che proprio così doveva andare. Ok. Salimo a Gerusalemme. A Gerusalemme succedono un po' dei fatti che abbiamo già commentato ieri, perché ci siamo avvicinati ormai al capitolo 22. Quindi a Gerusalemme Paolo viene accolto dalla comunità, si reca nei luoghi pubblici, fra cui il Tempio, e qui viene scoperto, diciamo così, e effettivamente tutti i giudei cercano di mettergli le mani addosso e di ucciderlo, no? E viene catturato. E qui abbiamo il discorso di Atti 22 che abbiamo letto ieri, e quindi qui vado avanti più veloce. Paolo viene portato davanti a Sinedrio, vi ricorda qualcosa? Anche a me, no? Questo ci tornerò domani su questo. Interessante anche qui il versetto 23-11, perché questo è abbastanza rivelativo anche questo. È in prigione, gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu ti dia testimonianza anche a Roma. E qui allora noi capiamo che anche l'andare di Paolo a Roma è qualcosa che è voluto decisamente da Dio. Il capitolo 23 descrive un complotto di ben 40 giudei per uccidere Paolo. Paolo rimane in custodia dai Romani, viene portato a Cesarea e poi rimane in custodia dai Romani. Qui c'è il procuratore Felice, il nome è questo, il nome del procuratore romano, e rimane lì. Nel capitolo 25, nel capitolo 24 notiamo che trascorrono 2 anni, dice proprio così, 2 anni in cui Paolo rimane a Cesarea in prigione, anche questo è interessante. Nel capitolo 25 Paolo, cambiato il procuratore romano eccetera, si appella a Cesare, cioè lui chiede di essere giudicato da cittadino romano e quindi di poter essere condotto a Roma per il giudizio. Potremmo anche dire che ha trovato un buon espediente per andare gratis a Roma, nel senso che sapeva che doveva andare a Roma, si fa scortare, quindi diciamo lo devono portare a Roma, quindi ha trovato un modo per andare a Roma. Però chiaramente, sto scherzando, non è così, naturalmente. Prima di partire per Roma c'è ancora Atti 26, cioè il capitolo che abbiamo scritto ieri, cioè Paolo ha la possibilità di spiegare, di raccontare la sua storia davanti ai capi dell'amministrazione romana. Interessante, adesso non mi sto soffermando perché sono passaggi belli ma meno pregnanti rispetto al viaggio. È interessante quello che c'è scritto nel capitolo 26 versetto 32, l'ultimo versetto del capitolo 26, perché in qualche modo i capi romani dicono, no? Agrippa dice: quest'uomo poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare. Perché dico che è interessante? Perché in qualche modo Paolo arriva a Roma come prigioniero dell'impero romano, quindi come delinquente. Ok? E va bene, uno potrebbe sempre dire: vabbè, se è stato più imprigionato e tutto, qualcosa avrà fatto, no? Noi come giudicheremmo uno che è stato arrestato? In qualche modo Luca vuole darci chiaramente attestazione del fatto che anche i romani che lo avevano comunque imprigionato lo ritenevano innocente. Forse vi ricorderete, per esempio, proprio in Luca, no? Le parole di Pilato, quante volte Pilato dice, in Luca soprattutto, no? Che era innocente. Questo gli studiosi dicono che è un po' una caratteristica di Luca, quella di voler sottolineare che tutto quello che ha fatto Gesù e anche i primi cristiani non c'era niente contro l'impero romano, cioè non erano nemici dell'impero. Per qualche motivo probabilmente aveva questo interesse a sottolineare questo. Credo che anche questo piccolo dettaglio sia così. Mi fermo qui, non dirò il viaggio a Roma, lo facciamo domani con chi c'è. Riposiamo una notte, poi ci incamminiamo a un viaggio lungo, impegnativo, pieno di insidie, come vedremo. Mi dico una parola solo sui 2 anni di Cesarea, no? Che comunque mi hanno sempre un po' colpito, un po' stupito. Bene che sia stato così, perché in questo modo quando si va in Terra Santa c'è anche una scusa per andare a Cesarea Marittima, perché è un posto molto bello sul mare, con le rovine dell'acquedotto. Sarebbe un peccato non andarci. Non c'è niente di cristiano a Cesarea Marittima, non c'è nessuna chiesa, nessun luogo, però uno può sempre dire: però qui Paolo è stato 2 anni e quindi, diciamo, bisogna andare anche a vedere Cesarea Marittima, che a me piace sempre molto. No, colpisce, perché allora passano 2 anni, Paolo in prigione. Cosa fa Paolo? Niente, annuncia il Vangelo? Non lo sappiamo. Se conoscete un po' la storia del cardinale Van Thuan, il vietnamita, spero di sì perché è una storia bellissima, è stato 13 anni in prigione in Vietnam e chiunque lo incontrasse, le sue guardie, tutte si convertivano. Non sapevano più come fare, cambiavano le guardie ogni 2 settimane, ma lui riusciva comunque a convertire. Allora magari aveva convertito un po' di gente Paolo, però Luca non ce lo dice. Cioè, comunque Luca, cioè Paolo è stato anche 2 anni fermo. Cioè, pensate chi era Paolo, no? Era uno che non lo fermava nessuno, andava, annunciava, eppure nella sua vita c'è stato anche questo, no? Credo l'accettazione umile e silenziosa e tranquilla del fatto che il Signore gli aveva detto: adesso stai fermo. Adesso la tua circostanza è questa, sei in prigione a Cesarea, devi aspettare i tempi della burocrazia, che poi era questo il problema, che cambiava il procuratore, cambiava il governatore, e c'era il processo, la lentezza dei processi evidentemente c'era già anche all'epoca romana, eccetera. Per cui, come dire, avrebbe potuto lamentarsi, arrabbiarsi, non sembra che sia andata così. Luca non ci dice niente, ma chiaramente quando riparte Paolo è in forma, quindi diciamo non ha avuto problemi. Però capite, è interessante, no? Mezza riga del libro per dire 2 anni trascorsi a Cesarea, a far niente di fatto. Quindi anche questo forse ci fa capire che appunto si può essere l'apostolo delle genti anche con dei periodi così come questo, in cui probabilmente non ha potuto annunciare a nessuno se non a magari quelle poche persone che erano lì con lui, no? Per cui, diciamo, 2 anni nascosti di Paolo, di cui non sappiamo nulla, e appunto in cui mi piaceva sottolineare anche questo momento di silenzio, di stop forzato da parte appunto per Paolo in questa fase. Mi fermo qui, domani chiuderemo il racconto col bellissimo racconto del viaggio da Cesarea a Roma. Se c'è tempo, sono le 10 meno un quarto d'ora circa, quindi direi come ieri sera. Se ci sono domande e le possiamo fare, direi anche da casa. Se ci sono domande anche da casa, credo si possono fare, o con la chat, o comunque segnalando l'intenzione di voler rispondere. E va bene, finite le domande, andremo a letto. Certo. Sì, okay. Ci attende un lungo viaggio domani, quindi sì, ci conviene riposare.
Allora, Io sono rimasto veramente colpito, non è che non lo sapessi, ma questo racconto che lei ha fatto così bello, sottolineando sempre la presenza così attiva e chiara, ben evidente dello Spirito Santo che guida San Paolo e gli Apostoli, quindi la Chiesa, e in modo anche concreto, cioè si fa presente, in qualche modo i racconti sono tali per cui lo Spirito parla, dice lo Spirito ha detto, eccetera, eccetera, cioè, cosa sentivano, la voce dello Spirito, eccetera. Fatti bellissimi, che però adesso nella storia della Chiesa, dopo la prima, diciamo, missione della Chiesa missionaria nel mondo, non c'è evidenza così, così tanto della presenza dello Spirito, così concreta, così manifestante nella vita della Chiesa, soprattutto negli ultimi secoli, diciamo, e soprattutto anche nel nostro tempo. Quale vescovo, quale papa abbiamo sentito parlare, come ci ha raccontato Paolo o Luca, eccetera, che lo Spirito ha guidato, ha detto di fare questo, quest'altro, di andare, eccetera, eccetera. Quando? Chiediamoci, secondo me, entriamo in crisi qua, perché se c'è stata una crisi forte della Chiesa, oggi la vediamo, con mancanza di sacerdoti, eccetera, insomma c'è tutta una crisi profonda nella Chiesa, vediamoci perché, cos'è successo, cosa abbiamo mancato, cosa non abbiamo ascoltato, perché questo Spirito non si fa più così evidente. I miracoli avvengono per opera di grandi santi, grandi personaggi, e però nell'ambito degli apostoli attuali,
sì. Sì, capisco il discorso, non sono del tutto d'accordo, nel senso che io credo che anche oggi lo Spirito agisca. Chiaro, allora, non accadono le stesse cose che accadevano allora, o non le narriamo nello stesso modo, non le raccontiamo nello stesso modo. Però io penso che tante persone di fede, per esempio, quando prendono delle decisioni spirituali profonde, si sentono guidate dallo Spirito, magari non lo dicono, non lo dicono allo stesso modo, non dicono abbiamo deciso lo Spirito Santo in noi di... Se un documento della Chiesa uscisse così oggi, direi che sarebbe un po' poco opportuno, diciamo, però va bene. Così come secondo me ci sono...
Non è che era opportuno il tempo dei pagani. Paolo non ha avuto nessun problema a dire nell'agorà io vi annuncio il Dio che voi non conoscete. E vi parlo anche di resurrezione. Vi rispondono...
Ok, ok, no.
Questo ci sentiremo più tardi. Penso... Però lui non teme niente.
Sì, sì, ho capito. Sono come dire... come dire, capisco la sua posizione, no? Quello che sto dicendo è che... allora, al di là di quello che poi la Chiesa dice o non dice, questo, come dire, possiamo non essere d'accordo o essere d'accordo, ma più in profondità io ritengo che anche oggi si possa vedere l'azione dello Spirito, quindi che ci sia uno Spirito che agisce nell'intimo delle persone, come qui abbiamo visto, no? Paolo decise nello Spirito di recarsi a Gerusalemme, questa è una decisione, quindi è la modalità dello Spirito che ispira la persona nelle sue decisioni. Così come si possa vedere persone che agiscono in un modo tale per cui quell'azione dall'esterno dice vabbè, cioè l'unico motivo per cui ha fatto così è perché è cristiano, perché lo Spirito lo illumina. Io penso che sia ancora possibile, ecco, vi citavo prima senza il cardinale Van Tuan, chi conosce la vicenda di questo uomo è una persona guidata dallo Spirito, che ha saputo oggi annunciare il Vangelo convertendo le persone. Allora, per fortuna la Chiesa è grande, è in tutto il mondo, quindi anche quando parliamo di Chiesa non fermiamoci alla nostra alla nostra sola realtà, nel senso che magari la Chiesa italiana potrebbe avere dei difetti o avere oggi una situazione che magari non ci piace più di tanto, ma la Chiesa non è la Chiesa italiana, per fortuna. Questo ormai sono 40 anni e passa che non abbiamo papi italiani, quindi abbiamo imparato a vedere le cose un po' più dall'alto, un po' più lontano, no? Quindi capiamo bene che anche chi ci guida, per esempio, certamente ha uno sguardo che non parte dal nostro punto di vista. È un difetto inevitabile, pensare che tutto parta da noi e che il centro siamo noi, perché per ciascuno di noi il centro siamo noi, il mio punto di vista è centrato su di me. Però bisogna anche imparare a vedere le cose. Io penso che nella Chiesa oggi sia ancora tanta azione dello Spirito, magari non a Piacenza, però Parma su Parma, come capite bene, non posso dirlo, però magari in tanti posti sì, no? Per cui forse dobbiamo anche essere noi attenti a vedere là dove lo Spirito agisce. È sempre così nella vita, quando accade qualcosa, la cosa accade ma magari uno non la vede, quindi anche per vedere lo Spirito bisogna anche essere, come dire, disposti a riconoscere. Però mi fermerei qui.
Capisco io per primo che la mia domanda potrebbe spostarci un po' dall'analisi di un testo biblico a qualche applicazione pastorale, ma nell'ottica della Chiesa in uscita e della testimonianza con la quale anche lei ieri sera ha iniziato, la domanda è questa. Capitolo 26, Paolo a Roma. Stasera Paolo all'Areopago, lei ha detto, non ha citato lo Spirito Santo, il battesimo, Gesù, per cercare una relazione, per cercare di essere accolto, per cercare di mettersi un po' a livello delle persone che ascoltavano. Oggi, per noi Chiesa in uscita, quali sono le parole, i valori, la visione antropologica con la quale avvicinare le persone che incontriamo nella nostra cultura e che in qualche misura non sono, noi le teniamo magari un po' lontani dalla nostra fede?
Sì, secondo me di queste cose mi piaceva parlare domani. Lei c'è domani?
No, purtroppo.
Ok. Allora, qualcosa dirò stasera. No, nel senso che appunto credo che appunto chiamavo le applicazioni, mi piaceva poi lasciarle giustamente alla fine quando abbiamo concluso anche il discorso. Per dire, è giusto, credo sia giusto, è certamente uno dei passaggi degli Atti più interessanti da questo punto di vista, no? Perché appunto il discorso che Paolo fa ai giudei oggi ci interessa un po' meno, perché noi non andiamo a convincere i giudei in sinagoga che Gesù è il Messia di Israele. Però dai pagani ci sentiamo abbastanza circondati, quindi evidentemente ci interessa sapere. Credo si possano trarre delle indicazioni, non tanto su chi sono i pagani oggi, nel senso che questo va bene, Paolo era lì, si è trovato lì, però appunto sul fatto di voler, io direi un po' così, cercare di annunciare il Vangelo mettendosi nei panni dell'altro, cioè cercando di non dare per scontato nulla. Noi oggi rischiamo tantissimo di dare per scontato, anche nella catechesi, cioè dobbiamo, perché il mondo in cui abbiamo vissuto noi era un mondo parzialmente cristiano con una certa base comune, e allora pensiamo che sia ancora così. Non è più così, cioè noi dobbiamo spiegare chi è la Madonna ai ragazzini della catechismo, non lo sanno, dobbiamo spiegarglielo chi era, ok? Spiegarlo. Noi lo diamo per scontato, no? Diciamo preghiamo Maria, magari Maria è la panettiera per loro, capite? Cioè dobbiamo veramente non dare per scontato nulla, e poi dobbiamo saper cogliere anche in chi è lontano da noi e vorremmo magari istintivamente rompergli una mazza sulla testa, saper cogliere qualcosa di buono. Cioè, a me colpisce che Luca dica che Paolo fremeva di sdegno per tutte le statue dei pagani, degli dei che vedeva, e poi esordisce dicendo che bello come siete religiosi, no? Cioè, allora, o è ipocrita, perché dice, allora non ha il coraggio di dire, passando per la strada avrei spaccato tutte le vostre statue, oppure ha trovato il valore anche di quelle statue. Cioè, sono un errore, sì, ma sono un errore che nasconde un desiderio buono, che è il desiderio di conoscere Dio, e lui parte da quel desiderio buono. Questo qua è importante, perché noi spesso giudichiamo uno che sbaglia, uno che è lontano, lo giudichiamo dicendo tu sei lontano, tu sbagli, tu non capisci, ma forse dovremmo, se andiamo più a fondo, possiamo leggere anche nel suo errore il punto buono da cui è partito, no? Questo mi sembra interessante. Basta, allora domani non dico più niente. Adesso mi metto attento.
No, volevo chiederle, allora, Paolo scuote la polvere dai suoi piedi e mi richiama un po': sarete trattati più duramente di Sodoma e Gomorra, e mi richiama un pochino il discorso della, che periranno, quindi la morte. Poi subito dopo sento Paolo viene lapidato ma non muore. E poi appena un pochino più avanti Paolo viene a accogliere Timoteo, però gli richiede di praticare anche su di lui la circoncisione della carne. Posso dire che lo Spirito Santo, visto che hanno avuto l'imposizione delle mani, anche Paolo uccide, e invece la legge ebraica non uccide, cioè uccide, lo Spirito Santo uccide e uccide nello Spirito Santo, mentre invece la legge ebraica, che è una legge di precetti, non può uccidere lo Spirito. Chiedevo una domanda. E l'altra domanda che le volevo chiedere è questa: siccome noi crediamo che il Papa è portatore di Spirito Santo, i Vescovi sono portatori di Spirito Santo per obbedienza, noi obbediamo al Papa non per capacità intellettiva, e lo stesso fanno i vescovi e i cardinali, mi chiedevo: chiunque in sinagoga può annunciare, poteva annunciare il Vangelo? Perché se viene da noi un luterano, io ad esempio un giorno ho discusso in chiesa perché una luterana annunciava la sua parola, e io purtroppo ci ho discusso con questa signora, anche se sono stata poi giustamente contestata. E non ho mai assistito a una persona che sia andata a Lambone a prendere la parola dopo la predica o omelia di un parroco, e non mi risulta che sia canonicamente possibile, anche se so che a un funerale è stato concesso. Grazie, le mie domande sono queste due, grazie.
Allora, anche qui faccio fatica, la prima ho fatto, non so se ho capito bene, quello quando dice che lo spirito uccide nello spirito, non riesco a cogliere cosa vuol dire, mi spiace.
Okay.
O me lo rispiega, o se no.
No, io ho letto, scuotete la polvere dei vostri piedi, questo è quello che ha fatto Paolo nel 351,
sì,
okay, quando sì, è uscito. E mi richiama che una parola di Gesù, però non ricordo bene i Vangeli, che dice: scuotendo la polvere, quella città sarà trattata più duramente di Sodoma e Gomorra, ma Sodoma e Gomorra sono morti. Non è che sono in purgatorio, sono stati condannati da Dio Padre.
Ok, quindi in quel senso lì.
In quel senso lì l'anima muore, lo spirito muore, lo spirito che c'è in quell'anima, in quel corpo, muore. Non può tornare a Dio una cosa che Dio ha condannato, torna
okay.
a Dio che una cosa che
allora, adesso ho capito la domanda, ma non so la risposta. Piccolo passo avanti, ma non decisivo. No, sull'altra questione la rispondo in maniera molto, molto generale, perché mi sembra che si possa inquadrare in un tema più ampio, no? Diciamo, io direi così: noi leggiamo Atti e siamo ben contenti di leggere Atti, e ci piace quello che dice Atti, e scopriamo la freschezza e, come dire, l'entusiasmo e quello che accadeva nella Chiesa della prima ora, no? La prima Chiesa. E questo è qualcosa, appunto, che in qualche modo ci riempie di consolazione, ci riempie anche di voglia di fare, di annunciare il Vangelo. Poi guardiamo la Chiesa di oggi e scopriamo che è diversa, no? Nel senso che evidentemente la Chiesa oggi è diversa da quella di Atti. Allora, da una parte questo potrebbe, cioè questo ci deve portare a dire: cerchiamo di rendere sempre più la nostra Chiesa come era la Chiesa di Atti, con lo stesso entusiasmo, con la stessa presenza dello Spirito, con la stessa guida, eccetera. Dall'altra parte però dobbiamo anche avere la consapevolezza che non è possibile che la Chiesa oggi sia uguale a quella di Atti. Ci sono differenze, ci sono prassi, ci sono istituzioni che non c'erano. Questo è normale, è quello sviluppo della dottrina di cui parlano i padri, di cui parlano i teologi, per cui io sono sempre io, ma quando avevo 6 mesi l'ho fatto in un modo e adesso sono fatto in un altro, e fa 20 anni sono fatto in un altro modo, sono sempre io, però sono diverso, no? La Chiesa è la stessa cosa, perché è un organismo vivente che in qualche modo si sviluppa. Per cui, perché dico questo? Perché appunto oggi magari noi abbiamo un Papa, un Vescovo, una prassi che prevede che l'omelia sia fatta solo da una persona che ha ricevuto l'ordinazione, eccetera. Per cui sono cose che non troviamo negli atti, non le troveremo mai, non c'erano. Non si parlava di consacrazione, non si parlava di ordinazione, non si parlava, ok? È normale che sia così, quindi oggi noi seguiamo la Chiesa secondo quella che è stata l'evoluzione che la Chiesa ha avuto nei secoli. Il nostro compito è cercare di discernere in ogni generazione se la Chiesa di oggi ha tradito o meno la Chiesa delle origini, se invece è fedele, e cercare di togliere ciò che tradisce e aumentare ciò che rende fedele. Però per dire in generale, ecco, così non entro nel dettaglio delle cose che ha chiesto.
Posso chiedere una?
Sarà l'ultima, no?
L'ultima.
Perché vogliono andare a mangiare.
Certo. Cioè, ascoltando tante parole sul discorso dello spirito, no? Dello Spirito Santo, è troppo semplifico troppo quando penso, per arrivare a conoscere lo Spirito Santo e a trovarlo, io dico che basta leggere dai Galati il frutto dello Spirito è invece amore, gioia, pace, pazienza, eccetera, eccetera. Se tutte le volte che noi compiamo qualcosa, ma noi, io, tu, lui, se noi facciamo qualcosa di tutto ciò, questo è frutto dello Spirito. Cioè non è che dobbiamo pensare che lo Spirito agisce sul Papa perché lo indirizza a fare, o su Paolo che l'ha spostato. Tutte le volte che noi compiamo un'azione bella che porta bontà, fedeltà, e magari saremmo disposti nel nostro animo a fare qualcosa di diverso, invece di fare pace vorremmo fare guerra, quello in quel momento è lo Spirito che, a cui io nel mio intimo ho dato seguito. Cioè io non lo so, non mi sembra questo Spirito così calato dall'alto difficile da comprendere nelle nostre azioni quotidiane. Cioè se io faccio una bella cosa, io in quel momento so che ho dato retta al mio Spirito, perché questi sono i frutti dello Spirito. Io forse non riesco a concepire lo Spirito in sé per sé, ma i suoi frutti li vedo, ma li vedo in tutte le azioni che faccio e me ne vanto, sono contenta di averlo ascoltato. È troppo semplice, eh?
No, io direi che sono d'accordo con quello che dici, nel senso che non è forse l'unico modo con cui lo Spirito si può manifestare, certo. Ma lo accennavo prima, no? Appunto, ci sono anche oggi azioni, situazioni tali per cui in quelle azioni e situazioni si manifesta lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo si può quindi vedere all'opera anche oggi. Quindi sì, direi, si è fatto bene a ricordarci quel brano delle Lettere ai Galati dove ci sono elencati i frutti dello Spirito. Va bene, prima di chiudere dico una cosa che, come dire, forse il primo intervento, no, il secondo diceva: abbiamo ascoltato Atti, ci è piaciuto questo racconto che conoscevamo già, ma così bello. Allora, sì, è proprio così, nel senso che vale proprio la pena rileggere ogni tanto, prendere in mano i Vangeli, prendere in mano il libro degli Atti, prendere in mano, oggi insegniamo a scuola la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Uno dice: insegni Pentateuco, tu si spaventa, ma aiuto, Pentateuco cosa sarà? Poi dice no, cioè leggere insieme ai seminaristi ancora una volta la storia di Giuseppe, bellissimo quel racconto, da Genesi 37 a Genesi 50, una storia di riconciliazione, no? Dove c'era l'odio, dove c'era la vendetta, arriva la pace, bellissimo. Appunto, ogni tanto dobbiamo proprio avere questo coraggio di prendere in mano e leggere, no? Basta leggere un po' più attentamente, con magari un po' più di calma, rileggere un paio di volte, e si scoprono veramente tanti tesori che magari alla una lettura veloce o quella liturgica ci scappano, no? Quindi anche leggere per esempio Atti dall'inizio alla fine, esperienza bellissima, leggerlo tutto insieme, è veramente degno dei migliori romanzi d'avventura, no? come ricchezza, come vivacità. Con in più il fatto che è la parola di Dio e che ci racconta di questi santi, di questi testimoni, per cui niente, esortazione alla San Paolo, anch'io vi esorto a leggere.
Grazie Don Paolo, grazie a tutti, appuntamento a noi e a chi ci segue da casa domattina alle 9. Buona serata.
Buonanotte a tutti.
Grazie.